dobbiamo affrontare oggi, peggio che costine, a pagina 6, dobbiamo affrontare la figura di Stefano. La Solange comincia dal capitolo 6, ed è giusto che si cominci però al versetto 8. Io invece voglio leggervi, e ve lo consiglio di leggere dal 6 all'8 incluso, il versetto 5, perché il versetto 5 dice da dove scappa fuori Stefano. E c'era una diatriba che era sorta in Gerusalemme tra gli ellenisti, cioè erano gli ebrei di lingua greca, e gli ebrei giudei di Gerusalemme, perché c'era la mensa per le vedove, diciamo, e si lamentavano, insomma, gli apostoli non arrivavano dappertutto. E ora hanno pregato e hanno scelto di scegliere degli uomini, dicono così: cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico, l'incarico delle mense, alla Brunella, la mensa del povero. Piacque questa, noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta, ecco versetto 5, a tutto il gruppo, e dell'essere Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, eccetera, eccetera. Li presentarono quindi agli apostoli, quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Questo è il prodromo che si voleva capire da dove scappa fuori Santo Stefano, protomartire e martire e protodiacono, che è uno dei primi diacono, diaconia di servizio nella Chiesa. Io sottolineo alcune cosine di questo versetto 5 che sono importanti. Cercate tra voi, eccetera. Luca descrive Stefano come uomo di buona reputazione presso la comunità e pieno di fede e di Spirito Santo. E inoltre mi pare che Luca sottolinea l'azione dello Spirito in Stefano, perché lo pone in posizione diversa da quella che ha determinato la sua elezione. Doveva servire alla mensa dei poveri, eccetera, no? E invece agisce nel popolo con miracoli e prodigi. Cioè, voglio dire, attenzione bene, che loro lo eleggono, lo scelgono tra gli uomini, con le caratteristiche di cui ho letto, per uno scopo preciso. La comunità, la Chiesa di quel tempo gli dice: Stefano, vi facciamo fare questo. Intanto l'hanno eletto e poi gli hanno imposto le mani, quindi affidandogli un incarico, una missione specifica nella prima comunità della Chiesa nascente di Gerusalemme. Ma siccome era pieno di Spirito Santo, lo Spirito Santo, dico, l'avete eletto, avete fatto, poco fa mica che lo. Guardate che è bella questa roba, questa tesi, è affascinante. Io qui l'ho pensata un po', dico, io quando sono diventato prete non avrei mai pensato che poi avrei fatto il prete come lo sto facendo da una ventina d'anni qua, forse più. No. E però dico, se il Signore vuole questo, lui si comincia a dire a prete, fatti farà più, ma ti frega che ore di. E così è con Stefano, così è la nostra vocazione, attenzione, il nostro battesimo. E dice così, agisce, ecco, invece che fare la sua elezione è stata determinata da un progetto, diciamo, ecclesiale, umano, no? Dentro qui si inserisce lo Spirito Santo che agisce su di lui, e invece metterlo là a fare il cameriere, insomma, no? Il servitore delle mense, e lo fa agire nel popolo, guardate, con miracoli e prodigi. E non solo. Chiamato a discutere circa la sua fede, si rivela un credente edotto sul cristianesimo e guidato dallo Spirito Santo. Queste sono la lettura, bisogna leggere la lettura prima, sì. Ecco, mi fermo qui, è guidato dallo Spirito Santo. Adesso uno legga la lettura, così quello che dico è un commento a queste cose qui.
Dio era con Stefano e gli dava la forza di fare grandi miracoli e prodigi in mezzo al popolo. Ma alcuni individui gli si opposero. Erano quelli della comunità ebraica detta degli Iberti, insieme con altri di Cirene e di Alessandria, e altri della Cilicia e dell'Asia.
Scusa un secondo, i Iberti sapete chi erano, sì. erano degli schiavi che poi a Roma non c'erano degli schiavi. Quando li hanno portati lì, hanno liberati, si chiamano i liberti perché riacquistano la loro libertà, la loro dignità, la loro presenza sociale, eccetera. Questi sono i liberti, quindi affrancati. Costoro?
Costoro si misero a discutere con Stefano, ma non potevano resistergli perché egli parlava con la saggezza che gli veniva dallo Spirito Santo. Allora pagarono alcuni uomini perché dicessero: noi abbiamo sentito costui dire bestemmie contro Mosè e contro Dio. Così misero in agitazione il popolo, i capi del popolo e i maestri della legge. Poi gli piombarono addosso, lo catturarono e lo trascinarono in tribunale. Stefano viene lapidato. Nel sentirlo parlare, quelli del tribunale ebraico si infuriarono e si agitarono contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide lo splendore di Dio e Gesù che stava alla sua destra, disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta in piedi alla destra di Dio. Allora si turarono le orecchie e gridarono a gran voce, poi si scagliarono tutti insieme contro Stefano e lo trascinarono fuori città per ucciderlo a sassate. I testimoni deposero i loro mantelli presso un giovane, un certo Saulo, perché li custodisse. Mentre gli scagliavano addosso le pietre, Stefano pregava così: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E cadendo in ginocchio gridò forte: Signore, non tener conto di questo loro peccato. Poi morì.
Questa è tutta la descrizione che ci dà Luca degli Atti, della storia della persona di Santo Stefano. E ve l'ho appena detto, chiamato a discutere circa la sua fede, si rivela un credente dotto sul cristianesimo e guidato dallo Spirito Santo. Gli uomini hanno le loro legittime motivazioni, i loro progetti, i calcoli. Ognuno di noi ha su se stesso progetti, programmi, visioni e calcoli. Ed è proprio su questa rettitudine di fede, su questa disponibilità verso la comunità, che lo Spirito di Dio interviene e lo applica a noi e ci trasforma in collaboratori di Dio per i suoi fini, che sono sempre salvifici per me, per noi e per i fratelli. Questa è la prima cosa che mi è emersa chiara. Dunque c'è un problema pratico, per risolverlo dentro le coordinate della fede richiedono certe caratteristiche spirituali, oltre che umane. Infatti lui aveva una buona reputazione anche umana, no? Per i suoi contemporanei, e lo fanno, lo scelgono e lo consacrano a te, vai a fare tu con gli altri sette, i primi sette, no? E su questa storia qui invece si inserisce Gesù Cristo, meglio lo Spirito Santo inviato da Cristo, e trasforma questo uomo da diaconia materiale in testimone della fede, in testimone di Cristo. Io qui ci ho visto dentro un po' la vita di ciascuno di noi, per quello l'ho applicato a noi e lo rileggo in questa chiave qui. Gli uomini hanno le loro legittime motivazioni, se dire la bestia per liberare gli apostoli, hanno i loro precisi progetti e calcoli. Questa è la storia che ci descrive Luca. Applichiamola a noi. Ognuno di noi ha su se stesso progetti, programmi, visioni e calcoli. Io fino a quando ho 15 anni e più non avrei mai pensato di diventare prete, mai. Anzi, quando ero ragazzo andavo in chiesa, quella chiesa là di Arcisate, la Basilica, allora c'era sempre il catafalco, non so se nelle vostre chiese, perché ero sempre, come ti ho detto, in chiesa, che era sto catafalco di morto, su la crapa di morto, che lì. Col mi dava l'impressione, la paura, io non volevo mai prete, no. E quando andavo in chiesa da solo mi faceva un po' paura e uscivo da, chiesa dalla porta laterale. Tu l'hai mai vedere lì, col catafalco, il piede morto. E poi è arrivato il buon Dio sui miei progetti, i miei sogni, i miei calcoli, su simpatie anche affettive, no? Che c'erano, eh? Arrivo lui, mi dice, chi può da me Marturotto? E ha fatto lui quello che ha voluto. E dentro anche nel sacerdozio, che lo pensavo in un altro modo, anche lì ha fatto quello che ha voluto. Ma proprio quello non avrei mai pensato di fare il vicedirettore del seminario, di fare il direttore di un convitto nazionale rosso, di fare attuare in collegio, non avrei mai pensato quelle cose lì. Adagio adagio, mi preparava per altro, facevo quello che voleva lì. Ora io dico che ognuno di noi, legittimamente, ha dei progetti, dei programmi, delle visioni, dei suoi calcoli personali, no? E proprio su questa rettitudine di fede, su questa disponibilità verso la comunità che pure aveva, Santo Stefano, e che pure avete voi, perché attingete da questo nostro stare insieme, per poi portare il servizio, no, qualificato alle vostre comunità, su questa disponibilità verso la comunità, lo Spirito di Dio interviene e ci trasforma in collaboratori di Dio, ma non come pensiamo noi o come pensano anche gli altri, anche i freddi in questo caso qui, no, cari miei. Per i suoi fini, che sono sempre salvifici per noi, per me, per i nostri fratelli, per i nostri familiari, ma sono i suoi fini, sono sempre salvifici, ma diversi da quello che pensiamo noi o che pensano gli altri. Nella chiamata di Stefano da parte della Chiesa nascente c'era già insito il destino di Stefano. Renderlo un perfetto imitatore della missione salvifica di Gesù, dei sentimenti del cuore di Cristo e del ripetere in una situazione analoga le stesse parole del crocifisso. L'avete sentito, no? Veramente perfetto imitatore del Cristo. E Cristo annunciava la parola di Dio, e lui proclama. Cristo incontra le difficoltà e lui va avanti per la sua strada. Così è Stefano, eh. Cristo viene condannato a morte come Stefano. Scritto da Cristo sulla croce, dice, nelle tue mani affido il mio spirito, Padre. E poi perdona e scusa. Perdonali perché non sanno, ecco la scusa, quelli che fanno, quello che fanno. Poi Stefano dice le stesse cose, l'avete sentito dire, eh. Mentre gli scarificavano la nostra fede, Stefano pregava così, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Gesù sulla croce, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E in ginocchio gridò forte, Signore, non tenere conto di questo mio peccato. Padre, non imputare loro questo peccato, perché non sanno quello che fanno. Era proprio un perfetto imitatore del Cristo, come testimone della sua fede, della sua adesione, del servizio alla parola, non alle menzioni, penso alla parola, e in più del vero suo cuore, era nel cuore di Gesù. Davvero per lui Gesù Cristo era il Messia salvatore dell'umanità, perché lo ama e lo conosce così bene da imitarlo anche non solo nella predicazione, nella testimonianza, ma imitarlo anche nel modo di morire e nel cuore suo, insomma, perché diventa un testimone dell'amore salvifico perché perdona i suoi stessi assassini. E mica lo scherzo sto qui, eh. E che questa sia anche l'intenzione di Luca si capisce anche dai falsi testimoni. Luca vuole paragonare e identificare Santo Stefano con Gesù. Ora, noi sappiamo, Matteo 26, che suscitarono dei falsi testimoni che testimoniassero contro Gesù, parla contro Mosè, questo tempio, eccetera, eccetera, no? E quindi dice Luca, anche dai falsi testimoni si capisce che vuol fare questo parallelo con la morte di Gesù. Di fronte a una difficoltà veramente seria, qui si tratta della sua vita, Stefano si lascia guidare dalla sua fede. Guardate che noi buttiamo là così le cose, ma lasciate, pensate quei ragazzi, no, non erano tre ragazzi, mi pare, 12 anni, che sono si era fermato un pullman, siamo in Libano insieme, insomma, e li fanno scendere questi musulmani, dico, fai la professione di fede musulmana, che è il dire Allah è solo Dio, vuoi mettere il suo profeta, eccetera. Noi siamo cristiani. E ho detto, no, noi siamo cristiani, io hanno ammazzato tutti e tre. Vedete il coraggio, no? Si lascia guidare dalla sua fede, non si giustifica, non scende a compromessi, non invoca aiuto, comprensione, pietà umana, ma al contrario fissa gli occhi al cielo. Avrebbe potuto benissimo chiamare in causa non so quali e quante cose. Stefano non lo fa. Fissa gli occhi al cielo. Vale a dire essere certo che l'aiuto per compiere in pienezza la propria missione e quindi realizzarsi in toto come uomo e come credente viene solo dal Signore. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Solo dal Signore. La lezione che ci arriva, fissare gli occhi al cielo. Nella penna di Luca, nel cuore di Luca, nel pensiero di Luca, fissare gli occhi al cielo è la condizione per permettere a Gesù di continuare a rivelare il mistero della sua incarnazione e manifestazione al mondo, lo spiego perché, e della sua misericordia, perché lo splendore di Dio e di Gesù, contemplati, queste sono parole di Luca, contemplati nel fissare gli occhi al cielo, si riflettesse sul volto di Stefano, vide il suo volto come quello di un angelo. La condizione perché Gesù davvero possa dire e rivelare di nuovo ai nostri contemporanei il mistero della sua incarnazione, della sua storia di uomo, e deriva condizionata a noi. Perché se fissiamo gli occhi al cielo, se permettiamo a Gesù di riflettersi su di noi, noi specchio del Signore Gesù, e allora è come se gli permettessimo di rifare la sua incarnazione, di ricamminare in mezzo agli uomini, di annunciare la parola che salva e di comunicare la misericordia che ci rende capaci di ascolto e quindi di salvezza. Lo ripeto come l'ho scritto giù. È la condizione per permettere a Gesù di continuare a rivelare il mistero della sua incarnazione e manifestazione al mondo e della sua misericordia. Perché lo splendore di Dio e di Gesù, dice Luca, contemplati nel fissare gli occhi al cielo, si riflettesse sul volto di Stefano. Vide il suo volto come quello di un angelo. Quello di Stefano, cioè del cristiano, deve diventare un volto manifestativo del volto del Figlio di Dio che si riveste di fattezze umane, che manifesta il mistero stesso di Dio. Giovanni, capitolo 14, può dire a Gesù, chi ha visto me, ha visto il Padre. Quindi si manifesta il mistero di Dio nel cristiano, in cui lo stesso Gesù può identificarsi. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, Matteo 25. Oppure per tornare agli Atti, capitolo 9, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu? Io sono Gesù che tu perseguiti. Questo mi pare che, e concludo io, che sapete, adesso posso ampliare, parlare con voi, ma mi pare che questo sia il messaggio più grande che ci dà Stefano. Io ho evinto queste cose qui, c'è un progetto degli uomini che si è vissuto con l'attitudine di fede, permette allo Spirito di agire. E un uomo scelto per una cosa, poi e nelle mani dello Spirito Santo duttile per ben altre cose, che poi la testimonianza, no? La fede, la comunicazione della fede e anche le azioni della fede, i miracoli compiva, prodigi, e il miracolo di perdonare chi ti fa del male, il miracolo di porgere l'altra guancia, il miracolo di andare ancora in quella parrocchia e servire ancora le esigenze di quella comunità dove il prete ti ha trattato come una pezza da piedi o ti tratta ancora male. E tante altre cose, potremmo dire il miracolo di saper lodare il Signore quando la croce bussa alla porta della tua casa, con una malattia, con una infermità magari permanente. Il prodigio di continuare ad amare e sorridere alla vita, nonostante queste cose, perché so che queste cose sono lo strumento di crescita, di purificazione, di santificazione, di realizzazione piena della mia storia. Che è quella che vuole io cerchio di dire, ti è arrivato il Signore, sognavamo tanto, io e il mio ragazzo, o io e la mia ragazza, quello che mi pare, so, a me mi dica così con i tempi che con loro, no? Una famiglia bella, eccetera, eccetera, e poi non sono arrivati i figli. Cosa voleva il Signore quei due lì? E che non ci si pone questo interrogativo qui? Guarda lì, posso dire che ci sono cristiani che vanno in chiesa, domenica, sono bravi anche. Però non avendo avuto figli si sono rifugiati negli animali, i gatti, il cane. E qui io credo che se si fissano gli occhi al cielo è quasi l'interrogativo di Dio cosa deve fare, no? E allora rinascono come si può dire, le famiglie aperte, le famiglie accoglienti per gli affidi. Per anche le adozioni, anche se io consiglio sempre soltanto l'adozione a distanza, però mi fa che credere, nascono le famiglie che si pongono al servizio promozionale della comunità e diventano capaci, e non posso dire ce ne sono, perché non ci sono mica solo quelle negative, sapete, molto belle, dove insieme organizzano i corsi prematrimoniali. Li dirigono, chiamano loro gli esperti e fanno dei sacrifici enormi. Si alzano anche presto al mattino per andare in chiesa tutte le mattine alle 7 e hanno coinvolto tanti altri perché alle 7 sono le lodi. Non è che c'è nel prete, nel frate e nella suora, loro, questa famiglia che, questa coppia insomma, no? Che crea famiglia con le altre famiglie nella cappella della chiesa, del paese. Con le lodi, per esempio, con il mettersi dentro nel teatro, nel carnevale, in tutto. E cioè il prete, quindi la comunità, può fare affidamento su questi due qui, perché non si richiudono in se stessi, non sta lì a leccarsi le ferite, perché e vivono una maternità molto dilatata, molto feconda, perché non si inducono a dei brüder fiör, cinque fiör, quattro fiör. Ma tutti gli altri, i membri della comunità, che fruiscono della loro spiritualità, che hanno beneficio del loro impegno spirituale, se si fissano gli occhi al cielo. Poi ognuno ha la sua storia, ma se tu non fissi, San Paolo dice, tenete fisso lo sguardo su colui che avete trafitto, tant'è che fissando al cielo, Luca, cioè, Stefano che cosa vede? Vede Gesù Cristo, il Padre, lo vede di che fantasmi. Guidato dallo Spirito Santo e lo illumina. Capite cosa vuol dire fissare lo sguardo o gli occhi al cielo? Vuol dire essere certi che solo da là mi arrivano le direttive giuste, le risposte esaustive dai miei interrogativi, magari anche inespressi, ma che mi tormentano il cuore, mi tormentano l'anima. E mi dà le risposte che sono risposte di fede, non quelle idolatriche che mi vengono continuamente proposte, a volte imposte, comunque martellate dalla mente e dal cuore attraverso anche le immagini. Guardate che è molto importante che noi oggi sulla figura di Stefano capiamo questo. Un uomo retto, un cristiano autentico. La comunità lo sceglie per un servizio, lo Spirito Santo si inserisce dentro e lui diventa il testimone della dottrina, perché richiamerà anche Apollo. No, saranno Acqua e Priscilla che richiamano Apollo. Diventa, cioè è un uomo che con gli ellenisti, cioè quelli che arrivavano, lui parla quella lingua lì, e li richiama i valori veri della vita, perché erano i liberti, erano arrivati a Roma, ma facevano gli ebrei, e stavano legati all'ebraismo. E lui dice è arrivato il Messia, Marturot. E quindi se non lo accogliete, non siete soggetti messianici, cioè vi tirate fuori dall'alveo salvifico che Dio ha stabilito per noi, per l'umanità, si chiama Gesù Cristo. Un testimone straordinario, un testimone non solo con i prodigi, i miracoli, la parola, ma con uno stile di vita che lui trascende tutti. Il ritirisco, io ho spuntato a salire. E lui non ha nessun complesso, nessuna... lui guarda il cielo, fissa gli occhi al cielo, dove è salito Gesù Cristo. E lì lo vede, e attraverso questa visione ottiene il coraggio di una testimonianza fino al dono della vita. E non dato in maniera passiva, non subito, ma abbracciato e amato con la stessa passione d'amore che c'è nel cuore di Gesù. Perché ripete le stesse parole e dona misericordia ai suoi assassini. Straordinario questo, guardate che è una lezione che ci arriva mica da ridere, mica da ridere. E ci sconvolge questo, perché fa nascere, e siamo in periodo quaresimale ed è tempo di conversione, fa nascere davvero degli interrogativi circa la nostra fede, le nostre convinzioni di fede. Il coraggio di lasciarci scomodare dalle esigenze della comunità, venire fuori dalle nostre pigrizie interiori, dalle nostre pigrizie fisiche, fisiche proprio. Qualche volta come siamo furbi a dire no, ma mi più di no, ma no, mi lamentavo, no, ma mi sono stanco, no, ma ci sopporto gli altri, qui te la giusta, te che voleva no, non vuoi comprometterti, non vuoi fare fatica. Vuoi vivere il tuo tantra, magari battezzato, spiritualizzato, io so le mie abitudini, fare le mie preghiere, le mie cose. Santo Stefano non ha ragionato così. No, no, erano tutte le mani dello Spirito Santo, vi leggete questo capitolo 6, 7, 8 degli Atti, che merita di essere letto tutto di nuovo, anche perché, vedete, nella sua testimonianza, e questo è affascinante, qui non c'è, ma Stefano collega Gesù Cristo, e quindi la nuova religione, a tutta la storia salvifica. Lui fa tutta la storia, sapete. Parte da Abramo. È successo così, così, e giù, e giù, e giù, fino a quando arriva a dire, siamo al capitolo settimo, che ho detto di leggere, quindi a collegare Cristo con la storia della salvezza. Non è uno che è estemporaneamente come un fuoco d'autunno negli uffici del posto dell'umanità, no, cari miei. Fa una testimonianza edotta, veramente colta, spirituale, della storia della salvezza, e fa emergere come l'ultimo anello salvifico proprio nel progetto di Dio la persona di Cristo. Ma è stupendo, che fa una storia biblica salvifica straordinaria, e quindi scuote, e però anche lì come fa a salire tutti i rocchi? Beh, è un uomo che è cresciuto attraverso il Vangelo, attraverso non San Paolo che era un figlio di Camo, ma attraverso la prima testimonianza della Chiesa. San Paolo se teneva i mantelli è perché non poteva ancora, non aveva l'età per ammazzare. Quindi però condivideva tutto, dai, che ti chiudi il mantello, copre il callino, eccetera. E quindi è proprio un figlio della fede della Chiesa nascente, della Chiesa primitiva, ed è uno che ha bevuto le testimonianze, che conosceva, certamente che di sabato andava in sinagoga, certamente conosceva tutta la rivelazione biblica circa la salvezza che Dio aveva in serbo per l'umanità. E poi lui arriva addirittura a collegarla a Cristo, e dice, che? Ma come fate a non credere, no? Quindi un testimone credibile, perché è colto, perché è dotto, perché è testimone, insomma, documenta con la storia della salvezza rivelata nella Bibbia la sua fede, la fede basata sulla conoscenza, e poi questa conoscenza che diventa affezione e che diventa poi adesione totale alla persona di Cristo. E proprio nel momento in cui Stefano perde la vita, genera la vita cristiana. Guardate che non è a caso anche in altri capitoli, Luca ne parla, capitolo 18 degli Atti, Luca parla di Saulo e non è a caso che lo cita lì, perché lì? E ci sarà Tertulliano, e siamo al secondo o terzo secolo dopo Cristo, che dirà il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. E San Luca ti mette lì Paolo per dire guardate che il sacrificio di Stefano.
Servirà poi a Paolo.
Come?
Servirà per poi a Paolo.
Il sacrificio di Stefano non si ferma lì, diventa proprio il seme, la curva, l'alveo della conversione di questo uomo che diventerà poi il gigante della fede cristiana, dell'apostolato, della missionarietà cristiana, e a sua volta poi perderà la vita per l'amore di Cristo perché verrà decollato a Roma. Le tre fontane, no? Sono i tre salti che ha fatto la testa di San Paolo decapitato, perché era un cittadino romano, quindi non si poteva mettere in croce, come in croce è stato messo nei giardini del Colle Vaticano San Pietro con la testa in giù. No, non poteva. Capite? L'intenzione di Luca è molto chiara ed è una provocazione anche per noi, il sapere che forse noi, speriamo almeno, i tempi che corrono c'è tutto da mettere in bilancio, forse noi non saremo chiamati a dare la vita come l'ha data Stefano, però è certo che le piccole cose che noi viviamo, o grandi, anche un banale mal di pancia, la dolore di cazza, no? Un mal di piedi, quello che volete. Se è vissuto dal cristiano, banalizza apposta, ma è la realtà, e se è vissuto da uno che ha l'ansia per gli altri, il bene degli altri, quella roba lì, quella malattia lì, quella sofferenza lì, tutto quello che volete, è unita alla sofferenza del Cristo, diventa salvifica per l'umanità. E si diventa, come Stefano, non imitatore di Stefano, ma di Cristo, che è la risposta piena del padre al bisogno di pienezza che ha l'uomo, che è la risposta contro la morte, contro tutto il male, che è la risposta per una pienezza di vita e questa per l'eternità, anche le banalità, ma non solo per me, diventa anche per gli altri, come è diventato, secondo l'ottica di Luca, la morte di Stefano nei confronti di Saulo, che diventerà poi Paolo. Io potrei continuare ancora, ma non voglio tediarvi, anche perché non c'è molto tempo ancora. Adesso c'è, mi pare, il caffè, la pausa, eccetera. Poi devo fare loro. Io però vorrei star qui un attimo ancora, non a parlare sempre, insomma, ma a sentire voi cosa dite di questa roba qui. Intanto vi consiglio di leggere quello che come commento ha messo Sor Angela, pagina 9 e 10. Sono molto belle queste cose qui. È una sintesi anche questa che ha fatto la suora di altre comunicazioni che io ho avuto il dono di averle, perché la suora me le ha mandate. Ho letto di corsa io con molte faccias di Stomacus, però sono affascinanti, ho detto, dirò loro di leggere, quando c'è il momento di silenzio anche le leggete, perché è molto interessante.
Sì, dopo si potrebbe, adesso magari qualche risonanza può nascere in cuore, credo che sia anche bello perché credo che sia uno spunto sia quello di questa mattina di Aquila e Priscilla e soprattutto di Stefano, qualche spunto anche per l'adorazione personale che poi saremo chiamati a vivere. Anche se adesso, dopo un momento di pausa, sarebbe bello che o da soli, come preferite, secondo me siete grandi vaccinati, quindi potete scegliere, o personalmente, quindi trovando magari un luogo, la stanza, la cappella, passeggiare un attimo fuori finché non fa freddo, oppure a piccoli gruppi, riflettere proprio su queste sottolineature di questi brani che sono veramente straordinari. Credo che ne troveremo, appunto, abbiamo magari il vantaggio di averle anche già fissate un po' in modo sintetico, tutto quello che ha detto Don Pietro, non tutto, però ecco, il lasciare che penetrino dentro il nostro cuore, no? Perché la parola non è abbastanza, ascoltarla deve davvero diventare vita. E quindi lo stimolo che oggi ci viene guardando la famiglia di Aquila e Priscilla, lo stimolo che ci viene dalla vita di Stefano è proprio quella anche di cambiare volto, di cambiare cuore, sentimenti, no? Lui ha fatto come Gesù, è un altro Gesù, con gli occhi fissi al cielo, lo vuol dire per noi anche, no? Quindi in questo tempo nel quale potete anche scambiarvi le ricchezze, perché lo Spirito poi parla con libertà dentro di noi, e quindi a quanto avete ascoltato, abbiamo ascoltato, c'è di scritto, magari lo Spirito Santo può illuminare ulteriormente la nostra mente, farci cogliere un aspetto che magari non è stato evidenziato e davvero lasciare che lo Spirito lavori dentro di noi. Perché continuano a ribadirla, la parola la capisce chi tenta di metterla in pratica. Io dico chi tenta perché non è che possiamo, diciamo, possiamo dire la parola sì, io la vivo, insomma, ti ribaltano queste cose. Ecco, soprattutto accogliere quelle che mi sembrano proprio belle, le sottolineature che ha fatto anche lei, tenere questo sguardo fisso al cielo, senza essere le persone che si estraneano dalle problematiche della terra, ma proprio le problematiche della terra ti invitano a guardare davvero in alto per trovare luce, per trovare forza. Quindi adesso magari a caldo possiamo chiedere qualcosa, però dopo il break mi sembra bello che o da soli o in gruppetti, non il gruppo troppo grosso, se no magari si crea dispersione.
Ciò che trido di dire.
Ecco, soprattutto non evadere. Stiamo su quanto il Signore ha suggerito al cuore di ciascuno, e quindi poi magari sarà, non so se facciamo in tempo oggi poi a ritrovarci ancora, adesso vediamo come...
I nostri orari.
Sì.